ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Salve a tutti, nella puntata di oggi di Gusto parliamo di un vino corposo, maschio e virulento che cresce nei vitigni autoctoni dei Monti Papponi. A Paolo Lauciani la parola.
Vino fermentato con metodo Holmes-John, grosso spessore aromatico e profonda struttura. Nel bicchiere si presenta di colore oro-verde mentolato con riflessi di bianco asciugamano. Al naso ci racconta di grossi frutti maturi, di sensazione di banana, ananas e patata, conditi con una scia bianca di burro fuso. Bocca grintosa, sapidità e intensa dolcezza di base. Ha una lunga consistenza gusto-olfattiva. Il vino dei Monti Papponi, una volta servito in ampi calici, prorompe in una sinfonia di zenzero e farfalline di bosco, marasca e albicocchina disidratata, croste di pane e cuoio, da accompagnare a primi di gran classe come pasta al tonno e maialino di latte porchettato.
Ed eccoci qui un'altra volta nel campo di addestramento pappone.
Eri tu che tossivi, Flavio, prima?
No, ero quello che vomitava. Ma oggi di cosa parliamo, Davide?
Dimmelo tu di cosa parliamo oggi.
No, voglio che lo dici tu.
Ok, lo dico io. De vino.
Parliamo di vino perché è una puntata divina, come saprete, e quindi non potevamo, in quanto cultori del culto di Pappone, dei piaceri della carne, non parlare anche dei piaceri dell'alcol.
Cos'è il vino, Flavio? Raccontami, dimmi.
Il vino, caro mio, è una bevanda alcolica fermentata ottenuta esclusivamente dalla fermentazione totale o parziale del frutto della vite.
Cosa sarebbe il mondo senza Wikipedia, Flavio? Dimmelo.
No, io queste cose le so, come tu ben sai.
A meno dito, direi.
Ho studiato per anni apposta per sapere che il vino si può ottenere da uve appartenenti alla specie Vitis vinifera.
Oh, la Madonna.
Oppure Vitis lambrusca.
Dimmi cos'è il brandy, Flavio. So che non lo sai perché ancora non sei arrivato a...
Il brandy è un altro tipo di alcol che si può usare per cuocere i gamberetti. Non ha altro utilizzo al mondo.
No, è vino con 12 mesi in legno.
Beh, insomma, è... Ah, veramente?
No, bravo, come quante cose si imparano, Wikipedia. Comunque, il termine vino ha origine dal verbo sanscrito vena, che vuol dire amare.
Questo perché? Perché il vino è un po' come il sangue, che come sempre permea l'amore, specie in quei giorni, ricordiamo.
E fa bene al cuore, vero?
Certo.
Non fa bene al cuore. Comunque, basta, direi che... Cioè, che non so più che cavolo dire.
No, ma io direi innanzitutto che l'Italia ha una grande tradizione. Io so che anche i nostri presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, sono dei grandi avvinazzati. Infatti si sente un po' da quello che dicono.
Ma secondo me ce la danno a bere.
Ma no, perché sai, si vantano sempre del made in Italy, il vino buonissimo, meglio della Francia. In realtà
l'Italia se la gioca con la Francia come maggiore produttore di vino.
Sì,
lo sai, sì. All'inizio
ma
era
diciamo
la Francia,
no,
fino al 2005-2006, poi ora siamo lì fino
sai
al 2008
perché?
Eravamo noi.
Sai perché nel 2006 loro. C'è stato un cambio?
Lo so,
perché abbiamo vinto il mondiale.
Lo so, contro la Francia soprattutto. Tra l'altro noi siamo anche i più grandi esportatori di vino.
Ah sì?
Sì.
Tu forse, io non ho mai esportato vino.
Lo sai. Quando vado sul valico del Brennero, se esiste, comunque esporto un sacco di vino scaduto dell'Inns.
Di solito importavo invece tedesche ubriache, no, ma questo grazie alla nostra cultura che, come dice il nostro presidente, è sempre made in Italy, figata, cioè il vino. In realtà il vino italiano è buono o no?
Beh, dipende da quale vino, voglio dire.
Cioè, io l'altro giorno ho comprato per un euro al Prix un vino in cartone, devo dire che pur essendo made in Italy non è che sono impazzito.
Ora per questo che sei in queste condizioni pietose, ma io volevo sì. Dire una cosa, c'è una distinzione chiara fra i vini, sai qual è?
No.
Allora, ci sono i vini che sono vini da tavola, che sono quelli più scadenti, tra virgolette.
Perché? Perché vogliamo non nobilitare la tavola, vogliamo creare queste atmosfere chic solo per le enoteche.
Sì, bravo, per questo. Che poi schifo. Ci sono i vini ad indicazione geografica tipica, che sono delle zone in cui il prodotto è piuttosto buono, direi io. Poi ci
siamo
sono...
una descrizione veramente commovente.
Grazie, Flavio, so che mi adori. Poi c'è vini a denominazione di origine controllata, DOC, sempre maggiore la qualità. Cioè, se ve lo
certo.
Spiego in maniera spiccia, perché
Doc
voi quando andate all'Inns sappiate che il DOC è meglio del...
Dell'IGT.
Dell'IGT, ma il DOCG, il DOC...
Mai visto uno nella mia vita, forse
perché
non lo so.
Perché vai nei posti sbagliati, esatto. Questi sono ancora meglio, voglio dire. Poi vabbè, i vini si dividono in vini bianchi, vini rosati, vini rossi, vini novelli, vini passiti. Ma la cosa migliore...
Passiti.
Sì. La cosa migliore è che il vino fa bene,
oh.
Giusto? Il vino fa bene.
No, no.
Che è?
Sento una voce.
Cosa succede?
Devo aver bevuto troppo.
Aspetta, Davide.
Com'è? È vero.
Ma... Oh. Ma
chi c'è qui? Vedo un gruppo un po' informale.
Sì, sì, siamo il gruppo informale inaspettatamente.
Cioè, inaspettatamente qui?
Di nome di fatto.
Esatto.
Ma siete qui perché?
Siamo qui per sfatare alcuni miti sull'alcol.
Ma io vorrei tenermi stretti questi miti, però andate pure avanti. Facciamoci del male.
Per esempio, l'alcol aiuta la digestione, secondo voi?
Eh beh.
Io devo dire che, beh, se devi vomitare aiuta sicuramente.
Invece è falso, la rallenta.
Ah sì.
E poi dai, ancora, ancora.
Il vino fa buon sangue, come si dice.
Eh beh, ovvio.
Beh, io una volta quando succhiavo il sangue delle vergini che bevevano era più buono in effetti.
No, in realtà può provocare alcune forme di anemia, un aumento di grassi nel sangue e si sa fa male.
E poi?
L'alcol è afrodisiaco?
Beh, cioè, scusami se non è afrodisiaco.
Cioè, il venerdì, il mercoledì sera a Padova è basato tutto su questo.
Cos'è la pasta asciutta afrodisiaca, no?
In realtà a lungo andare compromette il circuito della sessualità.
Posso farti
lungo,
una domanda
molto
a te, però.
Lungo.
Cioè, quante volte sei andata con un ragazzo ubriaco?
Allora, c'è un'equazione che non possiamo mostrarvi graficamente, ma insomma il senso è un po' che... Se bevi troppo non ti tira.
E me lo puoi confermare questo?
Cioè, temo di sì.
Non ti tira quando bevi? Oh, ok. Dai, dai, vi prego, continuate, che è succosa, succulenta questa dissertazione.
L'alcol dà forza?
Beh, sì. Come no?
Lo diceva Luke Skywalker, sì.
Invece no, perché è un sedativo. Produce solo diminuzione del senso di affaticamento e di dolore.
Ma quindi, cioè, non ha nessun pregio?
Non è nutriente, non tira su il morale.
Beh.
Non riscalda.
Non riscalda.
È gustoso.
E basta.
È gustoso. E con questo gusto direi che possiamo chiudere questa parte di puntata.
Beh, io voglio sentirle queste persone comunque dopo.
Dopo. Ora facciamo parlare i Blur con Polished Stone.
Eccoci qui, ma oggi è veramente pieno di persone. Prima era venuto il collettivo Sole e Luna che parlava dell'alcol, e adesso c'è un altro collettivo, non capisco cosa succede.
È un tuffo nell'antica Grecia.
Sono artisti, ma artisti che non hanno gli strumenti.
Chi siete? Diteci.
Noi siamo la compagnia teatrale Non Inerenti.
Teatro
Non Inerenti.
Via di qui, il teatro non si può fare in radio.
Ma esistono arti che si possono fare senza strumenti, dunque?
Dunque, raccontateci chi siete.
Allora, siamo la compagnia teatrale Non Inerenti.
Abbiamo capito, cazzo! E che cazzo fate?
Facciamo la compagnia teatrale Non Inerenti.
È composta per questo spettacolo da Francesca Franchini, Massimiliano Rossetto, Giorgia Poletto, Alessio Navarra e Eleonora Panizzo, che purtroppo non è
mancata.
Qui con noi, oggi è venuta a mancare, ma la salutiamo con affetto, sappiamo che ci segue.
Ciao anche ai suoi genitori.
La evochiamo, la evochiamo. Che pezzo ci proponete?
È buono.
Sì, un pezzo da...
Con cosa l'avete tagliato questo pezzo?
Che pezzo proponiamo?
Allora, è un pezzo che si chiama The Very Happy Hour.
Ma un pezzo inteso da uno spettacolo teatrale.
Certo, da uno spettacolo teatrale, sì.
Ma Happy Hour ci offrite anche un aperitivo?
Ma stiamo valutando questa possibilità.
Le patatine.
Ci sono le patatine.
Volevamo del vino, se è possibile. Voi che rapporto avete col vino?
In realtà. E qua, sai, spattiamo un mito. Non c'è mai stato assolutamente vino, perché la regia, cioè i classici consigli della regia, impedivano di usare qualsiasi tipo di alcolico.
È l'antidoping, diciamo.
Assolutamente sì.
Diciamo che qualche minuto prima dello spettacolo c'era un apposito. No, un apposito ispettore che controllava che nei bicchieri usati in scena non ci fosse.
Cioè, Gatorade. Ma quindi raccontateci.
Gatorade. Perché già bevendo il Gatorade gli attori manifestavano degli strani comportamenti.
La Red Bull.
Poi col vino. No, perché ricante.
Acqua di colonna al massimo.
The Very Happy Hour è uno spettacolo tratto da, come avete detto?
Da Baccanti di Euripide. Mi fanno il segno di sì con la testa, quindi credo che sia giusto.
Ma questo Euripide, autore contemporaneo greco, che ora è in crisi, sapete sì. Tutti, che diceva nelle Baccanti?
Grazie per la domanda.
Questo
ci dica. Venga la lavagna, ci dica cosa diceva lo schifoso
Euripide.
Ti metti il cappello dell'asino.
Ma è un testo molto bello, intanto, che tratta del rapporto dell'uomo e delle donne, soprattutto con il vino e con lo stato di e con lo stato di esaltazione, di euforia dovuto appunto al consumo.
Pensavo
alla
con lo stato della Grecia,
anche un po' con lo stato della Grecia, e che può arrivare alle estreme conseguenze, come nel caso della tragedia che noi abbiamo adattato,
in cui, se non ricordo male, si crea una grande festa in cui c'è un'orgiona, o sbaglio,
in cui sì, va bene.
Però voi ci tenete a dire che non è una tragedia la vostra, o forse non è tragedia greca quello che fate voi.
Ma sicuramente parte dal testo originale, che poi viene comunque.
Ma ci sono più problemi.
Cioè, è tutt'altro il vostro.
Viene rielaborato, sì, diciamo una visione molto contemporanea di questa.
Teatro contemporaneo,
mamma mia.
Anche un po' forse una visione tavernello-centrica, se non sbaglio.
Sì, un po' acinello-centrica. No, tavernello già siamo su dei livelli evoluti.
Vi possiamo vedere quando?
Adesso, guardali.
Ciao!
Serio,
allora, dovremmo proporre lo spettacolo a Padova tra la fine di maggio e l'inizio di giugno. Adesso stiamo valutando diverse possibilità per farlo al meglio, diciamo.
E comunque vi si è già visto, giusto? Almeno
sì,
una parte, uno studio,
grazie per questa domanda.
No, siamo anche stati in tournée.
Infatti, siamo stati in tournée.
Una lunghissima.
California.
Faticosa.
Molto brevemente, questo spettacolo nasce come studio per partecipare a un concorso, che è il concorso Fantasio Piccoli, a cui abbiamo partecipato a novembre, ottobre?
Dicembre.
Fine ottobre è la prima selezione.
Il tavernello comincia a dare i suoi effetti.
Molto centrico.
E avendo appunto vinto la selezione di Padova, siamo andati a fare la finale a Trento, che è il posto dove viene organizzato il concorso. Arrivando terzi al
chi ha vinto?
Primi tra gli italiani.
Primi infatti, tra gli italiani.
Chi ha vinto? Gli odiate, di verità.
No, un turco, ma anche sì, anche
ma vai, bestemmiava.
E c'è anche
babbo. No, ma fumava tedesco, moltissimo.
Ah, sì, era tedesco.
È una compagnia cosmopolita.
In questo bellissimo mondo pieno di luci e colori, adesso sentiremo questo spettacolo. Giusto, Lorenzo Maragoni, regista?
Giusto.
Bravo, chiniamo il capo noi ignoranti e diamo spazio là.
La compagnia teatrale Non Inerenti presenta The Very Happy Hour da Baccanti di Euripide, prossimamente nei migliori teatri e rosticcerie.
Grittina Tamil Mot Kaffikamu Vokkala Filatot Grittina Talmis Mot Bakantilikamu Vokkala Filatot Gridi rovine, fatal, promessa di morte, baccanti, figlie di Cadmo, il vostro canto di vittoria bella, fine, lacrime nel pianto. Chi è nella strada? Chi è nella strada? Chi è in casa? Ognuno si discosti e tenga la bocca in religioso silenzio. Venite, baccanti. Presto danzerà tutta la terra. Scorre di latte il suolo, scorre di vino, scorre del nettare delle api, sprona a corse, a danze, eccita all'urlo, venite baccanti.
Nella luce del giorno,
nelle amate notti,
vivere di continuo una vita felice. Il piacere del vino allontana il dolore, Anche per me.
Anche per me.
Anche per me. Ascoltate questa voce.
Ascoltate questa voce.
Ascoltate la mia voce. Con quanta gioia vi vedo nel mio deserto di solitudine. Chi mi custodirebbe se sventura vi colpisse?
Il tuo viso lo so già, l'ho visto dentro la mia testa. Il vestito non lo so, per me puoi anche farne senza. Spesso lo sguardo a fame vuol saziare l'appetito, ma l'amor carnale non consuma tutti i sì. La tua bellezza sale fino in fondo all'anima, solo ad immaginare la tua mano cosa fa. Ora vedi solo qui, bucerato dalla mia guardanza. Forse è meglio così, può essere preda della tua incoerenza. Spesso lo sguardo a fame vuol saziare l'appetito, ma l'amor carnale non consuma tutti i sì. La tua bellezza sale fino in fondo all'anima, solo ad immaginare la tua mano cosa fa. Consuma tutti sì, solo per distrazione ho accettato questo invito. Bella conclusione, stare qui con il tuo amico.
Non potevamo che arrivare a questo momento che io temo di più tutte le volte nel campo di addestramento pappone. Parlando di vino, volevamo invitare un calciatore che, come sentite, è inglese ed è un esperto di alcol più che di vino. Abbiamo con noi Paul Gascogne.
Gazza
ladra.
Ciao amici.
Allora, innanzitutto,
amici italiana.
Paul Gascogne era un grande calciatore della Lazio,
grande calciatore
dell'Inghilterra, famoso però per le sue scorribande notturne. Ma tu, Paul, prima degli allenamenti non bevevi? Era l'unico momento in cui non bevevi?
Io prima dell'allenamento andavo spesso, facevo un paio di salti al pub, avevo lì un paio di mignotte e si faceva preparazione sulla partita. La partita era molto difficile dopo, perché vedere tantissimi avversari erano
che ti marcavano a uomo, mi ricordo, a però uomo. Tutti divincolavi, sia Bob.
Ma io, il mio rapporto col calcio e l'alcol è stato sempre molto difficile e sono riuscito a trarne il meglio. Infatti adesso sono in galera.
No, ma io so che l'alcol non ti ha aiutato nel rapporto coniugale.
Ma andavo a casa con mia moglie e il mio pisello, come si dice in italiana? Cazzo?
Proprio quello.
My dick. un po' molla, capisci? Allora volevo qualcosa di duro a mia moglie. Allora prendevo un bastone e lo spaccavo in testa.
No. Cioè, che sei stato radiato dalla specie umana. Per
no, mia moglie è molto felice. Dopo mi ha denunciato al giudice perché è un po' stronzo.
Ah, davvero? Sì.
In italiano?
In italiano si dice mala donna, mala femmina.
Stronzo.
Sì. Allora, ma tu che sei inglese, scusami,
sì.
Che c'entri con il vino? Oggi parliamo di vino, ma...
Beh, grande bevitore di vino.
Ah, sì?
Faccio tantissimo, ho andato sui colli, Ugani. Ho preso un metodo classico, si chiamava Stella Artois.
Davvero?
Oh, buonissimo, ho anche andato in Piemonte, c'era questo vino rosso buonissimo. E chiamarsi Forst.
Forst. Il famoso vino Forst. Oh. Senti, ma tu non puoi più giocare adesso? O speri ancora nella convocazione?
Cioè, la nazionale? Nella nazionale? Detenuti?
Davvero?
Siamo io e Mutu? Siamo le stelle?
Davvero?
Sì, cioè, io lui porta le polveri, io il vino, grandi partite. Cioè.
Ma l'allenatore chi è? Capello?
No, è il Marcello Lippi.
Come Marcello Lippi?
Perché suo figlio si è stato denunciato alla GEA come
mi ricordo.
Allora il padre è essere venuto lì per fare anche allenatore.
Ma che allenatore è?
È un allenatore molto severo. Tant'è vero, viene in spogliatoio nudo con i carcerati, quindi puoi immaginare, è un ambiente strano, difficile.
Cavolo, ma questo perché lo fa? Per insegnarvi, giusto?
Per farci soffrire.
Il rigore.
Lui ci ha messi sotto. Ci ha messi sotto con impegno.
Con l'allenamento, vuoi dire, no?
No, sotto ha fatto cadere saponetta. Tutti sotto, grande allenamento, grande partita.
Ma quindi tu ami Lippi?
No, uno stronzo.
Ah, no, è lui che ama te adesso.
Lui mi ama, ma sai perché? Secondo me lui beve tanto vino perché non fare giocare Cassano.
Ah, per questo.
Cassano è una persona bravissima.
Bravissimo, va bene.
Non beve.
Ciao Paul.
The ideal girl in London from France came over then left me. She left me in trance. Now I have to get by once again on my own. Nothing but memories. So I remember your eyes, that unique shade of brown, while those blue eyes of mine, they stay closed. I kissed you goodbye on the N109. I choked as I watched the bus go. Choking and smoking myself into a hole where the only way out is to sleep and to dream and to cry out your name.
Questi erano i Libertines con France.
Che dire, abbiamo cercato di farli tacere, di arrestarli, di metterli da parte, ma invece inaspettatamente sono tornati. Silvia,
sì, sì.
Emilio, Frenzo.
Siamo qua.
Chi siete? Raccontateci la vostra missione.
Allora, noi intanto grazie per lo spazio che ci offrite.
Bravo.
Noi siamo il gruppo
Inaspettatamente.
Dopo? Ok. Siamo il gruppo Inaspettatamente, siamo un gruppo di 8 ragazzi, maggioranza femminile, abbiamo una schiera molto rosa.
Non qui quest'oggi, diciamo. Ricordiamo.
Purtroppo no.
Infatti,
abbiamo portato la nostra punta di diamante. Che sì.
Qual è il vostro scopo? Raccontateci.
Sì, il nostro scopo sostanzialmente è realizzare un progetto fatto da giovani come noi, ancora per poco, verso altri giovani, che sensibilizza un uso più responsabile dell'alcol.
Davvero?
Esatto.
Intanto io mi
lascio
un bicchiere
Davide.
Di vino.
Versa.
Parlate. È una buona pubblicità.
Chi siete? No, ma perché è un uso responsabile.
Sì,
mezzo bicchiere al giorno fa bene?
Attenzione.
Neanche male. Ah, grazie. Davide mi porge il bicchiere e io avido lo prendo.
Intanto con l'occasione ringrazio Gioia che oggi ci fa da regista, quindi le offro questo bicchiere di vino IGTV.
Ma intanto, mentre noi facciamo queste cose di bassa cucina, parlateci di questo gruppo.
Raccontateci chi siete?
Come dicevo, appunto, siamo 8 ragazzi, stiamo facendo questo progetto che verte più a un uso più responsabile dell'alcol, quindi andremo sostanzialmente fuori dai locali a offrire delle informazioni, a fare delle prove etilometriche gratis per chi volesse fare.
Perché sennò costa?
Sì. In teoria quasi tutti i locali dovrebbero avere la possibilità, per chi lo richiedesse, il cliente che lo richiedesse.
Sì, sì.
Però lo so già anch'io. Che per chi lo richiedesse di dover fare l'alcol test. Normalmente costa. I costi
Quanto
sono
costa?
Dai 50 ai 2 euro per quello che ho visto.
50?
Io. 50 centesimi. Ah. Scusa,
ma sì, grazie
a Dio.
Ma soprattutto se ti ferma la polizia dopo una seratina,
lì sono anche
costa
5.000.
Ma un uso responsabile, Silvia, del vino, cosa vuol dire? Dell'alcol?
Ma è un po' difficile da definire in modo scientifico. Diciamo che si tratta semplicemente di non esagerare, di non mettersi a rischio. Noi non siamo dei talebani, infatti stiamo sorseggiando anche noi il Pinot Grigio insieme a voi.
Quello che vorrei capire è il modo di bere ora nostro dell'Italia o dell'italiano del nord, tra virgolette, che vive qui al nord perché siamo di Padova. Com'è? Cioè è sano o no?
Allora, diciamo che il Veneto è una delle regioni in cui si beve di più e in cui ci sono più problemi alcol correlati.
Tipo? Che problemi sono? Incidenti?
Ma
stupri?
Incidenti, e sicuramente c'è un aumento della violenza, anche sessuale,
mm-mm,
sì, o un aumento dei comportamenti sessuali a rischio. E poi possiamo parlare di tutte le patologie mediche, ma che te lo dico a fare, insomma.
Vabbè, infatti le ho già tutte, questo problema.
Ma quindi voi concretamente fate l'etilometro, Franz, e cioè può bastare questo o è un inizio?
No, noi fuori dai locali cercheremo comunque di parlare con i ragazzi, ovviamente, per il possibile. Cioè, non è che se c'è un ragazzo che esce completamente ubriaco ci mettiamo proprio a stressargli la vita più di tanto.
Anche perché forse rischiate di diventare voi vittime dell'alcol,
infatti,
a quel punto.
Infatti, cioè, l'obiettivo è quello di sensibilizzare un attimino su un uso più responsabile, soprattutto per le persone che poi si mettono alla guida.
Certo.
Perciò cercare di fare loro l'etilometro per farli rendere conto dello stato in cui sono e dei problemi a cui possono andare incontro.
Anche in bicicletta, tra l'altro, vero, si può rischiare.
Ma questo non più.
No?
No, non
abbiamo
dichiarato.
Scoperto
si
che
sono...
non è più così.
Si sono accorti che era incostituzionale.
Veramente? Okay. Quindi diamo questa notizia importante ai giovani: se siete ubriachi, andate pure in bici.
Cioè, meglio in bici che in auto.
Diciamo che comunque i ciclisti e chi va in motorino sono tra le persone maggiormente vittime
sono
di incidenti.
Sono più vittime che quelli che poi invece vanno a uccidere altri. Ecco.
Però se qualcuno volesse sapere qualcosa di più di voi, come può fare?
Ci trovate su Facebook, abbiamo un profilo che si chiama Stay Alive, su cui tra l'altro pubblichiamo anche il calendario delle nostre uscite.
Sì.
E è possibile contattarci anche all'indirizzo di posta stayalivepadova@gmail.com.
Ci si può arruolare?
Assolutamente sì. Ci farebbe molto piacere avere alcune persone a cui possiamo trasmettere un po' quello che abbiamo imparato e che vengano con noi a fare le uscite.
Trasmissione quindi di quello che avete imparato.
Peer to peer.
Ah, ok. ma se non sbaglio avete fatto anche un corso
per apprendere come si sa la francese le cose ai vostri pari.
Abbiamo fatto momenti di formazione diversi, tutti veramente interessanti, riguardavano l'aspetto...
E questa del peer-to-peer?
La peer education abbiamo fatto anche role-playing.
Anche il corso di sommelier, ricordiamo.
Cioè, role-playing è una simulazione di quello che andremo a fare.
Dungeon and Dragons.
Quello è D&D. Ci siamo vestiti...
No, ma la peer education cos'è?
La peer education sostanzialmente la...
l'educazione tra pari.
Educazione tra pari, come appunto...
Quindi voi avete imparato a passare le informazioni ai vostri pari.
Sì, è quello che dicevo prima nella mission del nostro progetto. Un progetto fatto da giovani, per i giovani. Quindi ci mettiamo, diciamo, allo stesso livello.
Ma adesso invece dovremmo mettervi su un altro livello. Infatti tra poco ci sarà il quiz. E infatti i nostri amici del collettivo...
Pensavate di essere scappata così, eh?
Sì.
Invece no, abbiamo un quiz dove in palio ci sarà, non so bene cosa, penso una notte con Davide per le femmine, mentre per i maschi dobbiamo gestire
una
gioia.
Una notte con Davide, alla concretivo.
Ma comunque gestiremo nel migliore dei modi.
Comunque direttamente questo quiz arriva da Maurizio Costanzo.
Dalla Endemol, no, tipo è venuto proprio il signor Endemol a portarmelo in una valigia.
Mol di nome Endemol, Ende di cognome.
Ed è un quiz sul vino, quindi testiamo la preparazione di questi giovani su questa materia che poi dovete andare a affrontare.
Giusto.
Bene.
Prima domanda, che vino si usa durante la messa per ottenere il sangue di Gesù Cristo?
Attenzione perché sono a risposta multipla.
Esatto. A, un vino qualsiasi, basta che faccia gradi. B, Tavernello dell'Interspar. C, uno qualsiasi, va bene anche l'acqua. D, rigorosamente vino rosso per ricordare il sangue di Gesù. E, rigorosamente vino bianco perché è più sobrio.
Beh, io se non è la B...
Beh, in effetti ho tutti i soldi che...
Accendiamo B?
Sì, assolutamente. Spar,
no, è un vino qualsiasi, basta che faccia gradi. Infatti la chiesa...
No!
Incredibile, la chiesa...
Non c'è il monopolio dell'Interspar, no.
La chiesa, vedete, vuole bevande alcoliche per motivi mistici che non vi starò qui a spiegare e non vuole niente che non sia altro che vino.
Perché tu non sia in grado di capire.
Ma va bene,
un greco bronzo si avvicina a Dio.
Esatto. Ma adesso una domanda difficile. Quale di questi membri dei Backstreet Boys era un noto alcolizzato? A, Nick Carter. B, Howard Dwayne Drug. C, Brian Littrell. D, Kevin Richardson. E, Alexander James McLean.
L'ultima.
Sì. Incredibile, lo sapevo.
Lo sapevano.
Sapete
che Flavio li sapeva tutti a memoria.
Avevo la maglia. Lo sapevi.
Ma perché mi tartassavano le mie compagnette. Allora ero alle medie.
Era un dramma che lui era alcolizzato. Mi ricordo che non gli hanno dato un award per questo.
Davvero?
Ah, sì? Sì, l'hanno...
Se c'eravate voi inaspettatamente, lui era salvo, ragazzi.
Era il tamarro del gruppo.
Esatto, perché era infatti alcolizzato. Esatto.
Vai, terza domanda.
Con quale di questi metodi è più probabile ottenere aceto partendo dal vino? A, aggiungendo degli additivi al vino. B, tenendo una bottiglia di vino per lungo tempo in un luogo, ricordandosi il luogo, se no ci si dimentica.
Questo mi piace.
C, aggiungendo un paio di spaghetti in una bottiglia di vino e aspettando il miracolo. D, serbando con discrezione il proprio vomito vinaccioso in contenitori di terracotta.
Anche questo potrebbe.
E, aggiungendo al vino un quarto d'aceto ponti.
Io ero quello su quella del vomito, che era un metodo greco, tra l'altro.
Non la sanno. Passa la prossima
domanda. Romano,
e infatti era spaghetti.
Cioè,
si può mettere il vino in un vasetto di terracotta e diventa aceto dopo un po', però con gli spaghetti nella bottiglia anche.
Ma che numero di spaghetti? 1, 2, 5, 5.
De cecco. Qual è il vino più consumato dagli italiani, dato 2009? A, Tavernello. B, Lambrusco. C, Chianti. Di Merlot e il Bianchetto del Bar Ostia.
Il Bianchetto del Bar Ostia
in Veneto.
No, è il Lambrusco.
Il Lambrusco.
Lo sapeva? E infatti lei che parla tanto. No.
Esatto, grande abbinazione.
Ultima domanda. Questa potrebbe
tutto,
dipendere da...
Esatto, perché ci giochiamo tutti.
Esatto.
Siamo lì, attenzione.
Sì. Dioniso. Mm-hmm. Dionisio è A, bisessuale. B, il centro di ogni festa sul Monte Olimpo. C, un noto pedofilo ingrifato da Pollon con Binaguai. Dove con Binaguai il cognome? D, nessuna di queste, Dioniso non esiste. E, Dionisio Rossi è un utente di Facebook. È difficile.
Cosa sarei per la...
Non me la ricordo sicuramente più. È un figo. Dioniso.
Avete perso, basta.
Dioniso
perso.
Rossi è un utente di Facebook. Fatelo diventare vostro amico e non si spiegherà mai perché 1000 persone in un giorno sono sue amiche.
Dioniso Rossi.
forza dell'ordine.
Quante volte bevono al mese i Charlotte Bean? Ricordiamoci il primo gruppo che ha suonato a
Che
Pappone.
Ha anche aiutato a fare la sigla, ricordiamo.
E rispondono, in funzione del mal di testa post-bronza, finito uno si ricomincia. E in quanti stati catalogate il vostro stato di foranza? Sempre loro dicono brillo. Solo brillo, cioè sono soltanto...
Ricordiamo che stiamo leggendo le vostri contributi su Facebook che arrivano in questo campo d'addestramento Pappone.
Il gruppo qual è, Flavio? Ricordiamolo.
Il gruppo è Pappone Spazio chiocciola Spazio Radio Bue.
Ovvero Pappone presso Radio Bue. Cioè, che geniale.
Cacchio, l'ho fatto io.
Bravo, Flavio. Comunque, loro spendono mediamente tra i 5 e gli 8 euro quando vengono invitati nelle cene. Portano del vino buono.
Sono dei signori, Charlotte.
Quanto spendi, Flavio, tu?
Io, guarda, io di solito vado dal mio spacciatore di metanolo di fiducia e addirittura mi dà lui 10 euro per smaltire delle scorie radioattive.
Mentre sentite che dicono i Charlotte quando gli chiediamo ma cosa ci consigliate se non vogliamo portare vino perché... Non lo vogliamo, cavolo. Cioè, basta. Dicono la risata spontanea di un bambino e dei pocket coffee.
Sai che mi è venuto un brivido. Andiamo avanti. Laura Sicolo.
Quanto spende Laura Sicolo? Tantissimo.
Beh, tra i 10 e i 20 euretti. Dipende dalla cassa del momento. E se non c'è, si porta un bel dolcetto fatto in casa, con tanto amore. Un gioco in scatola. Un cane. Un ragazzo ha bella da offrire agli amici in sacrificio.
Laura.
Laura, vieni alle nostre feste e porta il cane.
Esatto. Dario Galeazzi, invece, dice che il miglior brindisi da farsi ad una cena con tante donne. Non l'ho capita.
No, vai pure avanti, sono due punti, caro.
Ah, grazie Flavio, viva i due punti.
È la punteggiatura.
Che questo vino possa sciogliere in noi ogni vile ritegno e che sia il miglior antipasto che Venere possa gradire per una notte all'insegna del suo nome.
Ora, con tutto il bene che posso volere a Dario, di fronte a questo brindisi l'esito della serata è certo, non si scopa. Chiara Doria,
che è una mia collega. Non diciamo di dove, che non si può fare pubblicità.
Certo,
ne voglio farlo.
Premesso che ho bevuto pochissimo nella mia vita, il mio primo vero approccio al vino è stato questo inverno in Toscana, in una fattoria in cui avevano una produzione propria di vino.
Facevano proprio di vino o...
propria. Facevano colazione col Chianti. Un pomeriggio hanno fatto una degustazione ed è stato deleterio. Ha bevuto circa un litro da sola. Ha cominciato alle 2 del pomeriggio e ha finito alle 6. Ma di sera o di mattina?
Non c'è dato saperlo, Flavio. Non c'è dato saperlo.
E le foto di quel pomeriggio la ritrovano aggrappata a Fabrizio Corona.
No, non è vero. Non è vero.
Vai pure avanti con il prossimo intervento.
Pietro della Bernardina, l'ultimo per questo momento. Quante volte bevete al mese? Flavio, Pietro risponde. Distinguendo fra le sbornie, i semplici bicchieri e via di mezzo. Chiedevamo
conoscendo
noi.
Pietro, temo che non ci sia molta differenza.
Dice 4-5 volte alla settimana. Sbornie 1-2 volte al mese. Tantino comunque se pensate. Cioè,
ma
se pensate 24 volte l'anno. Se pensate in una vita, 240 volte in 10 anni. Continuerei 2400 volte
è un esponenziale?
Sì. Comunque, in quanti stati catalogate il vostro stato di foranza? Spesso ubriaco, ma non eccessivamente.
Sì, sì, bella Pietro, ci crediamo.
Comunque lui finalmente riequilibra sui soldi spesi. Dice che pochissimo spendono per il vino che portano alle cene, perché fanno cene a casa loro e poi comunque puntano sulla quantità più che sulla qualità. No, viceversa.
Portano
no.
birra fondamentalmente. E comunque ricordiamo che Pietro spende poco, anche perché di solito glielo offrono gli altri.
Va bene, dai, direi che per il momento possa bastare così.
Consigli per gli acquisti.
L'hai fatta invecchiare, è fermentata, ha sviluppato nobili proprietà organolettiche. E poi oggi c'è lei, è l'occasione giusta, non puoi più aspettare. Stappala. Tappala! Perle di Guttalaz! Una parure d'amore!
Davide, hai mai notato che questa canzone, se la riferisci alla cacca, assume tutta un'altra dimensione?
Ho la pelle d'oca, Flavio.
Ma parliamo di altro.
Il piatto forte.
Dio. Nome.
La vecchia enoteca.
Indirizzo.
Via San Martino e Solferino 32.
Telefono.
049-87-52-856.
Proprietari.
Roberto, che è il papà, e Mattia, che è il figlio.
Grazie, Flavio.
Beh, potresti confonderli.
Chi è lo chef?
Mario, che è un simpatico ragazzo croato, e Enrico.
Mentre ora voglio che tu mi dica cosa abbiamo mangiato quel giorno.
Allora, innanzitutto premetterei che alla vecchia enoteca c'è stata una grandissima accoglienza, siamo stati accolti come delle persone importanti, quali forse
come
siamo.
Come delle star.
Quali forse siamo, perché giustamente come mangiamo noi non mangia nessuno, e infatti abbiamo mangiato moltissimo. Si può dire a spese loro, ma diciamolo pure.
Diciamo a spese loro. Io ti voglio raccontare quello che abbiamo mangiato. Un menù di terra.
Cioè?
Cioè, non...
A
non
sud del Po, diciamo.
Bravo. Allora, carpaccio d'anatra con varietà di radicchio.
Ah, io me lo ricordo ed era delizioso. C'era questa anatrella che era tenerina, cucinato bene, con anche, si notava, una certa attenzione per il dettaglio visivo.
Con del vino accompagnato, Cabernet dei Colli Euganei, ricordiamolo.
Yes.
Poi abbiamo delle pappardelle fresche con pecorino e pancetta piccante.
Te le ricordi?
No,
io
secondo
sì,
me era farro.
No, invece era buonissimo, mi ricordo che era un piatto che univa dei sapori dei vegetali con quelli della terra, per l'appunto, e del pecorino, che era fantastico, creava, pur con ingredienti semplici, un piatto veramente gustoso.
Poi, bocconcini di manzo con salsa acidula di cipolle e patate rustiche.
E la salsa acidula era una specie di lettino sotto la carne che risaltava il sapore di questi pezzettini di carne, veramente delizioso.
Per concludere, con una crostatina di mele congelato alla cannella.
Eh sì, e devo dire che è stato tutto veramente delizioso. E la cosa divertente è che il simpatico Mattia, il figlio del proprietario, è stato tutto il tempo praticamente a descriverci le proprietà del ristorante. Ci ha spiegato degli aneddoti interessantissimi.
Tra l'altro noi mangiavamo e lui parlava. Ma giustamente,
sì.
Perché ci ha raccontato tutto praticamente.
Per esempio, voi sapevate
tutto di lui ora.
Che i ristoratori di Padova, che fanno i menù ai prezzi fissi, tipo a pranzo 15 euro,
sì,
devono stare molto stretti nel budget, perché è quasi al costo praticamente il menù, e quindi loro...
per poter concorrere con i bar, per questo che esatto, scelgono tutte le cose di stagione. Per esempio, ci raccontava che il pesce persico a dicembre costa 26 euro al chilo, mentre se lo prendi ad aprile costa 10 euro al chilo, perciò lo proponi quando?
A dicembre, chiaramente, perché vuoi fare un po' il patrizio, vuoi andare in perdita e offrire un surplus ai clienti.
Comunque, carne c'è sempre, c'è anche il menù vegetariano e quello per celiaci.
Tipo?
No. Tipo me, no. Cioè, non mi servono.
Beh, e tra l'altro il menù di pesce, anche noi abbiamo mangiato il menù di terra, ma c'è anche un menù di pesce che abbina
sgusciante, Flavio.
Branzini, gamberi, cose, salmoni, c'è un sacco di robe buonissime.
E cosa vuol dire, Flavio, che ti servono in cinque lingue?
Praticamente puoi chiedere un bollito con lingua di maiale, vitello, bue, gallina e cane.
Non esattamente, in realtà che loro sanno cinque lingue perfettamente: inglese, francese, croato, tedesco, spagnolo.
E quindi se tipo avete una ragazza bulgara, non portatela.
Non perché... portatela perché non lo sa. No, cioè portatela perché magari parlerà l'inglese. Comunque, com'era questo posto, Flavio? Raccontami.
Guarda, l'atmosfera era molto particolare. Diciamo che si notava una grande cura, soprattutto per il cibo, e un impegno in ciò che si fa.
Io direi sacrificio.
Sacrificio.
Tutto era volto al momento del pasto. Tu puoi arrivarci soltanto se... cioè, tu ci vai lì, se devi fare una dichiarazione d'amore, se c'è quel contratto
da firmare.
Un momento
importante.
Sì, perché loro... fanno fatica per portarti tutto quello. Loro si impegnano per te, Flavio.
Sì, infatti,
per te, solo per te, Flavio.
Mi spiace che si siano impegnati per me, forse non me lo meritavo. Comunque diciamo che sì, è un posto particolare per serate non banali. Ecco, non ci porterei gli amici a bere una birra, piuttosto ci porterei una ragazza a mettere il tuo costo.
Sì, soprattutto il mio capo, se voglio chiedergli l'aumento.
Esatto, forse anche se sei diventato gay.
Comunque per concludere diciamo che lì ci vanno il personale degli uffici, quindi il terziario, turisti, molti turisti. Perché
il primario no.
Questo non lo so, il tuo primario forse. E poi i professori e il personale dell'Università di Padova.
E da domani forse anche degli studenti.
Ci andranno.
State continuando ad ascoltare La compagnia teatrale Non Inerenti con The Very Happy Hour da Baccanti di Euripide. Seconda parte.
Le donne dunque hanno lasciato le case.
Mi sono dimenticato che sono vecchio.
vecchio.
Vanno correndo e danzando e si appartano in luoghi solitari.
Né di notte né di giorno mi stancherò di percuotere la terra.
I boccali colmi stanno ritti in mezzo a loro.
Qualcuno dirà che non ho vergogna della mia vecchiaia.
Le stanerò. Le farò smettere presto.
Anche Agave.
Anche Agave. Mia madre.
Mia figlia.
Anche il padre di mia madre fa il baccante?
Non ho vergogna della mia vecchiaia.
Mi rifiuto di guardare la tua dissennata vecchiaia.
Tutti danzano e celebrano questi riti.
Quando compare il flusso del grappolo, niente resta indenne da corruzione.
Quando di questo flusso gli infelici mortali se ne riempiono, esso li affranca dal dolore.
Non sono cose orribili queste?
Da loro il sonno.
Non sono cose orribili queste?
Oblio dei mali.
Non sono cose orribili queste?
Altro rimedio non c'è delle loro pene.
Vattene! Non infettarmi questa tua pazzia.
Tu sei pazzo. Della pazzia che fa più male. Tu non sai che vita tu viva.
Arriva fin qui la violenza delle baccanti.
Tu non sai che vita tu viva né che cosa tu faccia.
Non c'è tempo da perdere.
Tu non sai che vita tu viva né che cosa tu faccia né chi tu sia.
Oltrepassano ogni limite.
Vorresti vederle raccolte tutte insieme?
Certamente. Sia ben chiaro però, nascosto e in silenzio.
Ti scoveranno, anche se arrivi di nascosto.
Allora l'ho scoperto.
Indossa dunque una veste femminile.
Che cosa?
Per evitare che ti uccidano, qualora tu sia visto lì quale estraneo.
Di che veste parli? Che veste dici dovrei indossare? Non posso indossare una veste femminile.
Mambone.
Ma cosa si beveva a Padova nel 1222?
Nel mezzo del cammin per l'università a Patavina mi ritrovai con una sete duratura che entrerei con te, con Flavio, in quella cantina.
Oh Davide, mi recherei piuttosto verso piazza dell'Erbura. Si ritrovano tutti i notai, notabili e gente da bene, a consumarli bagioni finché la notte perdura.
Ne ho sentito parlare, messere, ma temo le pene dei messi del Sant'Uffizio che chi neggia Dioniso mettono in catene.
Sono riti bacchici che loro confondono con il vizio. In realtà sprizzano preghiere che aiutano a campar e a togliersi ogni tanto anche qualche sfizio.
Allora, bando al timor, tutti a festeggiar. Un vinello all'osteria aiuta a annichilire il pudore e quanto all'università patavina può certo aspettar.
Tanto se sei fuori corso paga papà col suo amore. Possiamo attendere qualche lustro per cantar dottore dottore. E rieccoci al simpatico angolo Facebook dove i nostri amici ci scrivono cose e noi facciamo finta di leggerle, oppure loro fanno finta di scriverle e noi facciamo e leggiamo, non si sa bene come funzioni.
Vi ricordiamo che dovete iscrivervi al gruppo Facebook e diffondere il verbo di Facebook, che c'è di Facebook di Pappone.
E mentre noi abbiamo Facebook in forma di foglio, andiamo a leggere il...
Andrea Facchin.
Tipo, leggiamo Andrea Facchin.
Andrea Facchin, chi è soprattutto questo Andrea Facchin? È il componente di un gruppo che ha suonato da noi.
Ah sì?
Non ti ricordi?
Di quale?
Dei Mocca da Tre.
Ah, grande.
Ci dice: allora, non vado particolarmente pazzo per il vino, comunque darò la mia soave esperienza. Mensilmente non saprei effettivamente quantificare, posso sostenere però che da qualche mese a questa parte non mi capita di svegliarmi con un sospetto mal di testa. Ci sono due possibilità: o ho smesso di bere, oppure sono completamente assuefatto. I maligni propendono per la seconda, dice lui. Il mio stato di foranza oscilla di solito tra ubriaco e fortemente brillo, troppo spesso.
Questo è il vero artista, tra l'altro si sente proprio che nasce dalla difficoltà a trovare un equilibrio tra le sostanze assunte e l'arte rilasciata e un contatto col mondo.
Comunque ci dice buona trasmissione, questo lo voglio leggere.
E Chiara Doria cosa ci dice?
Chiara Doria
non è un biscotto.
No, Chiara Doria l'abbiamo già letta. Io direi piuttosto Marco Bassanello.
Marco Bassanello dice che semplici bicchierini da aperitivo veloce ci possono scappare 5-6 volte a settimana. Caro Marco, non va bene, troppo. Per le sbornie pesanti, che non sono queste, con un seguito di mal di testa saranno 4-5 volte al mese. Solitamente si ferma allo stato di euforia, ma come accade sempre il mercoledì, lo stato di euforia poi gli sfugge di mano. e vince il mal di testa il giorno dopo con molta difficoltà. Poi fa delle feste e delle cene dove spende circa 8 euro in vino. Può sembrare poco, invece no, caro, perché ne spendo massimo uno. Ma grazie a Bacco esistono i venditori di vino sfuso e con 1,60 euro al litro puoi portare alle cene 5 litri di un ottimo Malbec.
Passiamo a Silvia Tonizzo che ci fa un lungo racconto.
Sì, dobbiamo riassumere perché Silvia ha scritto la sua
vita.
Diciamo,
comunque parte dicendo, ragazzi, io vi sto parlando di alcol, però sappiate che non si deve bere tanto.
Brava.
Giusto. Ok, se vi stiamo usando per bilanciare la trasmissione, sappiatelo però. Comunque, lei fa una dissertazione meravigliosa sugli stati della foranza.
Posso dire che era bellissimo il coro di voci contro l'alcol? Davanti tipo gli angeli, vai pure avanti.
Allora, 1. Brillezza sbarazzina. Hai la sensazione che i tuoi sensi siano leggermente alterati. Provi un vago benessere, ma quasi non si percepisce la differenza. 2. Brillezza ballerina. Ti rendi conto di non essere al 100% quando ti alzi dalla sedia, ma questo non ti impedisce di comportarti semi-normalmente, dando però sfogo a qualche atteggiamento ammiccante di troppo.
Questa è un po' la scaletta del professionista, perché in realtà allo stadio 2 la schiappa è già fottuta.
3. Ubriachezza partecipativa. Ah, bellissima questa. Hai alzato il gomito, sei visibilmente annebbiato dall'alcol, però se dovessi guidare avresti delle serissime difficoltà.
Quindi non guidi,
infatti,
si spera, vero?
Sì, sei verissimo. Oltre lo 0,5.
Gli angeli sono con noi.
4 che dice: pochissimo perché si trasformino in veicoli di odio puro su cui scatenare la rabbia repressa da decadi e decadi. 4. Ubriachezza vomitante.
Beh, direi che questa si commenta da sola, tutto sommato.
5. Domani non ricorderò un cazzo di quello che è successo e per tutto il giorno sarò
una nota scusa che usano le donne quando dicono: ah sì, no, ho limonato con 10 cani, però non ricordo niente perché comunque ero ubriaca.
Comunque, di aneddoti, dice, ne voglio raccontare uno. Posso citare una delle pochissime ubriacature vomitanti della mia vita, avvenuta dopo l'avvistamento di un gigantesco UFO verde luminescente che volava a bassa quota.
Forse era successo un po' prima l'alcol di questo.
Proprio vicino a casa mia. Cioè, direi che passiamo a Elisabetta Basile. No?
Dici?
Sì, passiamo.
Io volevo più
Basile.
Passare a Elisa Belloni.
Dimmi, Elisa Belloni, che dice?
Visto che sono stata alle strette, il tuo contributo è questo. Non so cosa sto leggendo. Diciamo che fondamentalmente si è ubriacata molto. Insomma, gli aperitivi si sono ridotti al bianco fermo nella sua vita del prosecchino. Fa molto signora di città un muratore alle 7 di mattina. Ora apprezza di più il vino dei cocktail. Pensa a te. E lo compra solitamente all'esse lunga, fidandosi di quelli in offerta. Inoltre, se ho tempo, fa un dolce. E l'impegno profuso nel farlo solitamente mette tenerezza a chi lo riceve. Questo non capisco cosa c'entra col vino, ma va bene così.
Comunque, passiamo agli stati di Elisabetta Basile. 1. Facilità di parola. 2. Esaltazione dell'amicizia. 3. Canti regionali. 4. Presa in giro delle autorità. 5. Insulti al clero. 6. Delirium tremens.
E poi Barbara Squarcina.
Che dice?
Che è della nostra collega della radio, ricordiamo.
Che dice?
Ah, il vino. Io e lui siamo una coppiata vincente. Poi uno smiley in cui fa una lingua che mi ha anche un po' eccitato. Diciamo che preferisco il vino bianco a quello rosso, anche perché decisamente regge meglio il primo rispetto al secondo. Ama il prosecco, quello buono però, non quello che ti vendono a 1 euro al bicchiere nelle enoteche. Quante volte beve al mese? Boh, diciamo che i medici dicono di bere un bicchiere al giorno. E se lei non lo beve tutti i giorni in compagnia, però insomma, se riesce ce la fa. Non si reputa mai sbronza devastata, neanche quando lo è.
Ma cosa si può portare quando si va ad una festa e non si vuole portare il vino? Ilaria Fava ci dice che se decide di non aumentare la scorta di alcolici per la serata, chiede agli ospiti di contribuire con del cibo o con un dolce. I cioccolatini sono sempre molto apprezzati perché... Cioè,
perché
c'erano
dentro
non
il
siano al rum. No, infatti ti ha detto. Comunque lei sa cucinare poche cose, verdure a parte, ma le fa buone comunque.
Insomma, è tutto molto bello, grazie a tutti voi per i vostri contributi, continuate a scrivere su questo meraviglioso forum e continuate ad ascoltarci.
Se volete leggere tutti gli altri contributi di questo forum, come quello di Alice Van Zandt, che non abbiamo avuto tempo di leggere, potete andare su pappone spazio
spazio qualcosa
Radio Bue.
Detto questo, vi lasciamo con la sigla finale, inscenata per noi con un modo un po' strano da dei teataranti, quelli sì. Della puntata, ma sentirete.
Ha. I non inerenti.
Ha.
He came from.
He came from.
He came from.
He came from.
He came from the desert.
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 His son of his mother.
With a bag full of
mother
is a
bitch.
His son of his mother.
And his mother.
And his mother is a bitch.
He came from the desert.
With a bag full of shit.
His son of his mother. And his mother is a bitch. He came from
Egli
the desert.
Viene dal deserto.
With a bag full of shit.
Con una borsa piena di merda.
His son of his mother.
È figlio di sua madre.
And his mother
e
is
sua
a bitch.
Madre è una baccante.
Papone!
Sì, Marco Bassanello, che dice Fabio? Voglio che, me lo, cioè, che tu me lo dica.
Sto per fare.
No, dai.
Prima non abbiamo letto Chiara Doria.
È la mia collega.
Ah, sì? Vaffanculo. Ma la villa è questa cosa. Io non so Andrea Bassanello, dove cazzo sta? Vaffanculo, ecco.
Marco Bassanello, Andrea è il suo fratello.
Ok, rifare. A monte. Cazzo, mi fate bere.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.